Festival nasce in concomitanza con un'iniziativa del Comune di Ferrara che ha dedicato il 2007 e una parte del 2008 alle cosiddette celebrazioni per l'anno degli estensi, in qualche modo finalizzata a sottolineare la tradizione, la cultura, la storia che ha caratterizzato Ferrara durante il Rinascimento, durante il 4 e il 500, gli anni che hanno lasciato le tracce più feconde nella città di Ferrara. Questa è stata, diciamo, l'occasione di partenza che ci ha stimolato a presentare un progetto che fosse in grado di sottolineare la tradizione musicale di Ferrara in modo congruo. L'idea è nata proprio dal desiderio di riprodurre in età moderna ciò che avveniva a Ferrara nel 4 e nel 500. Ferrara era un po' il crocevia della cultura musicale del tempo, perché i duchi d'Este, che erano amanti delle arti, in particolare della musica, amavano attorniarsi a Ferrara di tutti i più grandi compositori e musicisti dell'epoca che qui a Ferrara sono passati, hanno vissuto, hanno lavorato, hanno prodotto e hanno lasciato composizioni e tracce del loro passaggio. La realizzazione pratica consiste nella ideazione di un festival che avrà una durata di 3 giorni, che prevederà qui a Ferrara la presenza di musicisti che vengono da tutta Europa, giovani musicisti insieme a professionisti affermati che provengono dalle più importanti e prestigiose istituzioni europee che si dedicano allo studio della musica antica.
Per musica antica cosa si intende?
Dunque, intendiamo il repertorio in particolare composto ed eseguito nel 400 e nel 500, in questi due specifici secoli, diciamo quel particolare periodo che chiamiamo Rinascimento e che riguarda un po' tutte le arti e che ha trovato nella musica un corrispettivo, periodo che precede il barocco, che poi arriverà nel 600 e nel secolo successivo, ed è un periodo caratterizzato dallo sviluppo della musica vocale, che raggiunge le più alte vette di complessità e di raffinatezza scritturale, compositiva. In particolare erano affermatissimi a quell'epoca i maestri cosiddetti fiamminghi, cioè provenienti dal nord dell'Europa, quindi dalle zone dell'Olanda, del Belgio, che avevano sviluppato una tecnica compositiva molto raffinata, molto colta. Questa produzione musicale rappresenta il livello più alto della scrittura musicale, che dall'anno 1000 in poi va dal canto gregoriano, che è un canto a voce sola, arriva fino alla polifonia cinquecentesca, che è una polifonia ricchissima di voci, di intrecci, di tecniche compositive molto raffinate, che proprio qui a Ferrara appunto ha trovato un corrispettivo concreto. Diciamo che dal punto di vista dell'effetto sonoro dobbiamo andare indietro nel tempo, sia per la qualità del suono prodotta, sia soprattutto per l'uso di strumenti che oggi non usiamo più nelle orchestre sinfoniche, strumenti come la tiorba o il liuto, che sono un po' i progenitori, semplificando, sono i progenitori della chitarra, o la ghironda, che è uno strumento che è il progenitore del violino, perché è uno strumento a corde sfregate, i flauti traversieri che preludono poi al flauto moderno, che gradualmente diventerà da legno, diventerà strumento di metallo, e così via. Sono strumenti desueti che però hanno un fascino straordinario e ci consentono di riprodurre quella qualità di suono che caratterizzava il tempo e di tornare indietro con la nostra memoria, quasi fotografando acusticamente i luoghi dove queste musiche sono state eseguite in quei tempi.
Ecco, in questo senso poi nel corso dei 3 giorni del festival ci sarà anche un'esposizione e mostra mercato degli strumenti antichi.
Dunque, la mostra si terrà all'interno della chiesa di Santa Maria della Consolazione, e in questa chiesa, che oggi non è più aperta al culto, è utilizzata per attività culturali, c'è un affresco che raffigura angeli, cherubini, schiere angeliche che suonano strumenti dell'epoca, e questa è già un esempio di come si può ricorrere all'iconografia del tempo per poter ricostruire strumenti dell'epoca. Poi naturalmente esistono documentazioni, disegni, descrizioni e strumenti anche che sono giunti fino a noi, che diventano modelli per i costruttori per riprodurre copie fedeli degli strumenti dell'epoca. Quindi nella mostra mercato sarà possibile osservare, vedere, anche chi ha il desiderio di collezionare strumenti particolari, anche poter acquistare strumenti che sono, nel caso di strumenti rinascimentali, si tratta di copie. Però poi la mostra mercato ha un raggio ampio e prevede la possibilità di esporre anche strumenti di epoche successive, ma originali.
Effettivamente, utilizzando quegli strumenti, si riesce a tornare indietro, a creare proprio l'atmosfera, i suoni che si ascoltavano proprio a Ferrara, nelle corti di Ferrara.
Certo, questa credo che sia la parte più affascinante del progetto, proprio perché come osserviamo la facciata di una cattedrale oppure il castello Estense meraviglioso di Ferrara, che è rimasto integro e ci fa tornare indietro nel tempo. Semplicemente con un colpo d'occhio possiamo tornare a una dimensione passata. Così ascoltare un brano musicale del tempo con strumenti musicali, copie, che quindi sono strumenti fedeli che riproducono il suono di quel tempo, è un mezzo, è come una macchina del tempo che ci porta nel passato con molta facilità, e chiudendo gli occhi oppure tenendoli aperti nei luoghi dove poi i concerti verranno fatti, perché durante il festival abbiamo pensato di collocare i concerti nei palazzi storici e più belli di Ferrara, riportare musica di quel tempo nei luoghi per i quali sono state pensate e anche nei luoghi dove sono state eseguite. La magia e il fascino di questo progetto, di questa iniziativa, credo stia proprio nel connubio felice tra luogo, musica e tipologia di strumento. Ho avuto occasione recentemente di scrivere su una rivista di didattiche associando la musica rinascimentale a quello che è il nostro jazz contemporaneo, perché le affinità sono tantissime. Ad esempio, sia nel Rinascimento che nel jazz, l'esecutore era ed è nel jazz anche un improvvisatore. La linea della musica è un po' come una guida generica sulla quale il musicista tesse delle variazioni, degli arricchimenti, delle improvvisazioni, che sono spesso estemporanee, realizzate all'impronta. E nella musica del Rinascimento, ad esempio, è abbastanza insolita o poco usata poco presente la figura del solista. La musica rinascimentale è, per sua definizione, musica di insieme, gruppi, ensemble, proprio perché il linguaggio musicale è determinato dall'interazione tra tanti soggetti diversi, così come avviene nel jazz, dove ci può essere il pianista solista, però il jazz per sua natura è musica di insieme. Questi aspetti rendono la musica rinascimentale molto viva. D'altra parte, io penso sempre questo, le persone del nostro secolo, in quanto a capacità di provare emozioni, sono identiche a quelle che vivevano nel Rinascimento, quindi il nostro bisogno di arricchire la nostra percezione emotiva e sensoriale attraverso la musica è lo stesso, e quindi oggi come allora ci si emoziona, ci si commuove, ci si rallegra, e la musica ci può aiutare a ottenere questo. Quindi anche la musica del tempo doveva avere una grande capacità di coinvolgimento, e quindi noi vorremmo un po' riprodurre questo clima proprio affidandolo a giovani musicisti insieme ai professionisti che nelle scuole dove questi giovani musicisti studiano sono i loro docenti, i loro insegnanti, e a loro volta sono affermati artisti che suonano in formazioni strumentali di primo piano. Quindi avremo la possibilità di avere l'uno e l'altro, la freschezza dei giovani e l'esperienza dei più esperti insieme, e anche la possibilità poi di realizzare un incontro internazionale con i nostri studenti del Conservatorio di Ferrara, che da un paio d'anni si avvicinano anche loro alla musica strumentale rinascimentale, proprio grazie a un nuovo dipartimento che è stato recentemente avviato. Mentre oggi noi, quando pensiamo a un musicista, pensiamo al violinista, al pianista, e suona soltanto quello strumento, nel Rinascimento il musicista era musicista, faceva tutto. Infatti le cronache raccontano che, non so, Josquin des Prez, uno di più, delle figure più importanti che soggiornò qui a Ferrara. Era cantore perché cantava, era compositore perché scriveva, era direttore del coro perché lo dirigeva, suonava diversi strumenti.
In quegli anni non c'era stata quella scissione fra colto e popolare che poi avverrà dopo, quindi di fatto ascoltando questa musica si ha la netta sensazione che fosse anche musica popolare.
Sì, certo, i due mondi interagivano, poi ecco, poteva esserci un repertorio, veniva definito musica riservata, che aveva una destinazione più specificamente colta perché era scritta per le corti, per gli esecutori delle corti, aveva un suo percorso più specifico, ma in realtà la separazione non esisteva perché i due mondi, cioè quello della musica, chiamiamola popolare, penso ad esempio alla danza, e quello dell'ambito più colto interagivano fortemente, tant'è che un compositore scriveva l'uno e l'altro e gli esecutori eseguivano l'uno e l'altro, e quindi una commistione di mondi è sempre esistita. Spesso anche la danza popolare più diffusa poteva diventare il pretesto per costruirvi una composizione magari più colta, più raffinata, ma con una derivazione più specificamente popolare. Questo è un po' il suo tratto, e forse è quel tratto che la rende poi anche familiare, perché la compresenza di questi stili, di queste scritture, fanno sì che sia un repertorio di facile fruibilità anche per un pubblico che non è abituato ad ascoltare i repertori del 4 e del 500.
Il festival propone quindi una 3 giorni molto intensa, fittissima di concerti distribuiti nei vari bellissimi luoghi storici della città.
Beh, le esecuzioni saranno oltre una ventina, sono esecuzioni consecutive in luoghi diversi. Ecco, abbiamo scelto un percorso di programma anche molto vario. Penso ad esempio al concerto che si terrà nel monastero di Sant'Antonio in Polesine, che è un monastero di clausura di grande fascino nel centro storico della città. Ecco, in quell'occasione si terranno le musiche per i vespri solenni, composizioni sacre che verranno eseguite durante il vespro che le suorine del monastero terranno nella parte di clausura, e il pubblico dalla parte invece aperta al pubblico potrà ascoltare il gruppo della Scuola Cantorum di Basilea che eseguirà i vespri per quella particolare circostanza. Invece, ad esempio, nel loggiato di Marfisa d'Este, la palazzina di Marfisa d'Este è uno dei luoghi dove i duchi trascorrevano parte del tempo, diciamo le loro ferie, tra virgolette, e in questo luogo, che è un luogo molto accogliente, un loggiato che dà sul giardino della palazzina, eseguiremo il programma dedicato al cosiddetto concerto delle dame. Era una delle formazioni più celebri al tempo, un gruppo di 3 esecutrici molto brave nell'arte del canto, nell'arte del suono degli strumenti. Per queste esecutrici molti compositori hanno lasciato madrigali da cantare e da suonare. Il concerto delle dame verrà eseguito dal Conservatorio Reale, musicisti del Conservatorio Reale dell'Aia.
Sabato alle ore 12, Giardino dell'Amore, Palazzo Schifanoi. Ecco, il programma madrigali e canzonette, tornando al discorso che facevamo prima.
Esatto,
poi
è una compresenza. Il madrigale è la forma più colta, più raffinata, mentre la canzonetta è una forma musicale più agile, più leggera, strofica, più facilmente a voce solo oppure con una polifonia omoritmica, cioè dove le voci si muovono tutte con lo stesso ritmo e quindi hanno una cantabilità, una ritmicità più trasparente, più leggera. La canzonetta è una forma musicale molto in uso, di derivazione più popolare, e questo consentirà, questo affiancamento, anche di arricchire di varietà il programma. Oppure, ecco, potremmo avere, non so, penso al concerto di chiusura di domenica sera a Santa Maria in Vado, il grande concerto, quindi col grande coro di 50 elementi, l'orchestra, la formazione strumentale più ampia, per esecuzioni di capolavori di musica sacra di Schütz, che è un compositore un pochino più tardo, quindi che deborda nei primi anni del 600, comunque comincia a operare fine 500, e quindi lì avremo la dimensione più maestosa della musica rinascimentale, che in questo caso si adatta magnificamente alla splendida cornice della Basilica di Santa Maria in Vada, che è stata appena qualche anno fa restaurata ed è ricca ricca di affreschi coloratissimi, tra l'altro, pieni quindi di vitalità, che è una vitalità che si riflette, si traduce nella musica che vi verrà eseguita. Noi ce l'auguriamo di avere tanto pubblico, anche perché puntiamo molto proprio sull'abbinamento, sul connubio tra musica, luoghi, in modo che vi sia una reciproca valorizzazione. Mi permetto di fare un accenno ai due labirinti sonori, li abbiamo chiamati così, che si terranno il sabato mattina e alla domenica mattina alle 10.30 a Palazzo Schifanoia. Palazzo Schifanoia è uno dei palazzi più belli della città, contiene degli affreschi meravigliosi, ci sono alcune sale. Ecco, il pubblico potrà gustarsi le bellezze del museo, ma in più potrà ascoltare in ogni sala un musicista, un gruppo, un duo, un trio, una formazione ogni volta diversa, un po' a sorpresa, trovando in questo modo una corrispondenza tra i colori degli affreschi e i colori dei suoni, quindi un modo anche nuovo di interpretare il percorso di visita a un museo che siamo soliti ascoltare in osservare in silenzio oppure con il brusio dei nostri vicini.
Come si accede ai concerti? L'ingresso è per quasi tutti è gratuito, ma occorre la prenotazione?
L'unica prenotazione che richiediamo è per una iniziativa che si terrà sabato sera sempre nel loggiato di Marfisa d'Este, ovvero una cena rinascimentale. Per questa occasione ci terrà una cena con menù rinascimentale desunto dai ricettari dell'epoca, con accompagnamento di musica dal vivo in questo loggiato meraviglioso. Ecco, per accedere a questa cena è necessario prenotare al numero di centralino del nostro conservatorio. Per gli altri concerti l'ingresso è gratuito, ad eccezione per Casa Romei e Palazzo Schifanoia, dove sarà sufficiente acquistare il biglietto d'ingresso al museo, che comunque ha un costo di pochi euro. Contiamo molto sulla presenza del pubblico, anche perché questa è la prima iniziativa che si è tenuta in occasione di questo anno degli estensi, ma crediamo che Ferrara debba dedicare uno spazio a questa tradizione musicale che è stata così importante e che non debbano essere solo gli stranieri a valorizzarla, ma noi che l'abbiamo qui sia giusto che ci si possa dedicare. Ci auguriamo che la prima edizione ne possa avere tante altre di seguito.